The Oregon Ducks come into Columbus and shock the college football world.
Bentornati a tutti amici del College Football, puntata numero 4 della stagione 5 di Scusate il College Football. Fabio Moras che vi parla in compagnia anche questa sera del pacchetto completo, quindi Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao ragazzi, saluto a tutti.
Francesco Fele, ciao Frank, a te.
Ciao, buonasera a tutti.
E Davide dell'Isola, ciao Davide, bentornato.
Grazie, ciao Fabio e un saluto a tutti.
E ripartiamo Davide proprio da te, perché la prima notizia, la notizia con cui apriamo questa puntata, questa quarta puntata della nostra stagione di Scusate il College Football, è una notizia che in realtà è già vecchia di quasi una settimana, visto che è ufficiale da venerdì scorso, ovvero che la Big 12 ha invitato quattro squadre, BYU, Cincinnati, Houston e UCF, a prendere parte appunto a questa conference che vedrà appunto la partenza di Texas e Oklahoma. Davide, appunto, vengo da te per questa notizia, visto che sei parte in causa con la tua Central Florida coinvolta.
Sì, esatto, qui sono tutti abbastanza contenti, no, di questo. Finalmente UCF adesso è di fatto una squadra di Power 5. Nelle puntate precedenti, ecco, per fare un veloce riepilogo, Texas e Oklahoma erano state, diciamo, cooptate dalla SEC Conference e quindi hanno lasciato la Big 12, come dicevamo anche negli episodi delle preview, e questo ha creato un gran bel problema per la conference della Big 12, perché queste due squadre erano chiaramente quelle più forti, principali, anche con più storia e tradizione, ma anche quelle appunto più vittoriose. E quindi quella conference rimane con 8 squadre. Adesso naturalmente i cambiamenti nel college football sono molto lenti, no? Quindi si parla di cose che entreranno in vigore tra 2, forse 3 anni, però questa è una notizia bomba, perché ridisegna un po' tutti gli scenari del college football. In una delle puntate precedenti Guido parlava anche dell'Alliance, di questa, diciamo, alleanza che si è formata tra Pac-12, Big Ten e ACC, che è un patto, un gentleman's agreement, diciamo, tra queste conference, per far sì di non, diciamo, rubarsi a vicenda le squadre dopo quello che era successo alla Big 12. E il commissioner Bob Bowlsby e gli altri, diciamo, squadre della Big 12 hanno pensato, per dare un po' più di rilevanza a questa conference, di aggiungere queste quattro squadre. 3 sono dell'American Athletic Conference, l'ASC, Cincinnati, UCF e Houston, e poi BYU, che invece stanno in circuito degli indipendenti. Questo cambia molto, perché vuol dire più diritti televisivi, vuol dire più exposure mediatica, vuol dire anche poi un recruiting più facile, vuol dire avere più soldi nei programmi dei college athletics e per le squadre di football. Quindi è questo il motivo per cui è importante, diciamo. E naturalmente questo, io vi parlo della reazione che c'è stata qui, forse, ma penso che sia stata una reazione molto simile anche nelle altre 3 squadre. È una sensazione di insomma, vedere riconosciuto un impegno che c'è stato nel corso degli ultimi anni a migliorare veramente, veramente tanto, no? E abbiamo parlato di UCF, ma anche Cincinnati, una squadra che sotto l'head coach Luke Fickell è veramente sulla cresta dell'onda, ha giocato alla pari un New Year's Bowl contro Georgia. Quindi sono squadre che, ecco, se lo meritavano. Sostanzialmente la decisione è stata abbastanza facile, ecco, da questo punto di vista. Ci sono da pagare delle fees all'ASC, ma in generale è un salto di qualità che è il benvenuto, insomma.
Ecco, diciamo, se vogliamo, in queste quattro squadre quella che meno c'è dentro per meriti suoi è indubbiamente Houston, che, come ci aveva detto anche Guido settimana scorsa, insomma, è sicuramente stata inserita un po' per riprendersi una fetta di mercato del Texas, che appunto con i Longhorns, che hanno lasciato la Big 12 e che lasceranno la Big 12, era andata perduta. Quindi riprendersi una squadra del Texas fa sempre piacere. Invece le altre 3 ovviamente nulla da dire, sono squadre che assolutamente se lo meritano, e appunto la Big 12 ha fatto alla AAC quello che la SEC ha fatto alla Big 12. Questo è un po' la fine, il commento finale, quindi anche il commissioner della Big 12 che si era lamentato ovviamente del comportamento della SEC, poi ovviamente ha fatto lo stesso con un pesce più piccolo di lui.
Sì. Probabilmente l'AAC farà lo stesso con qualche altra conference del gruppo 5.
È così, è alla fine.
Però questo. Comunque ecco, questo sarà comunque un cambiamento, una notizia bomba, ma un cambiamento che sarà molto... non immediato, insomma, ecco, perché nel college football sappiamo queste cose richiedono anni, ma in prospettiva è una notizia molto importante per queste squadre e per lo scenario in generale del college football.
Sì, questo indubbiamente. Vedremo quale sarà lo svolgimento, quali saranno le evoluzioni di questa notizia, perché appunto si potrebbe arrivare ad un realignment, ad un riallineamento delle conference ancora più grande di quello che già stiamo vedendo. Chiudendo questa parentesi, apriamo invece quella della settimana scorsa, della Week 2, in cui c'era un big match sugli altri, che però tutti noi avevamo dato, diciamo, per, non dico per scontato, ma per abbastanza agevole per i Buckeyes che giocavano in casa contro gli Oregon Ducks. E invece, come ha detto Gus Johnson di Oregon Ducks, comes to Columbus and shocked the college football world. Hanno veramente scioccato il mondo del college football, andando a vincere anche convincendo contro i Buckeyes a domicilio, quindi una cosa che appunto erano sfavoriti di abbastanza, adesso non mi ricordo di quanto, ma di molto. E Guido,
14 punti.
Ecco, 14 punti, esatto, più due touchdown, e invece hanno vinto appunto anche bene, con un'ottima difesa, soprattutto una pessima difesa di Ohio State. Guido, vengo da te perché analizziamo prima la situazione dei vincenti, dei vittoriosi di Oregon, di questa Pac-12 che sembra un po' riprendersi. Ci sono anche delle domande che ti faccio immediatamente, te le giro dalla chat. Intanto Mark che ci chiede dove possono arrivare questi Ducks, che è anche la domanda che probabilmente ti avrei fatto io, e se finiscono imbattuti andranno ai playoff. Beh, questo ti posso rispondere io subito, sicuramente sì, con una vittoria contro Iowa State. Se finiranno imbattuti, i playoff saranno loro indubbiamente. E l'altra domanda di Marco, che ci arriva da Instagram, è se Oregon ha le carte in regola per i playoff. Insomma, le domande diciamo si sovrappongono, quindi Guido, campo a te, raccontaci questi Ducks.
Ma sì, innanzitutto non solo noi avevamo dato i Ducks per spacciati, ma appunto, come avete detto ben voi, praticamente tutta l'America a dimostrazione. C'è appunto lo spread con il quale Oregon entra in questa partita, era di circa due touchdown, quindi direi che il sentimento era condiviso. No, Oregon innanzitutto sulla partita c'è poco da dire, cioè sono stati veramente sempre in controllo. È chiaro che quando giochi contro una squadra come Ohio State difficilmente puoi fare il blowout, quindi CJ Stroud ha passato per quasi 500 yard, e con quei ricevitori è chiaro che sono sempre pericolosi, quindi non ti staccherai mai tanto da una squadra come Ohio State, però alla fine anche il touchdown solitario di differenza, e poi c'è stato tra le due squadre perché è finita 35-28, direi che è anche un po' stretto per quello che si è visto. È stato forse nell'ultima parte della partita, e magari Oregon sia un pochino più se l'è fatta sotto, però diciamo ha cercato di controllare di più la partita, e chiaramente Ohio State con l'urgenza di dover segnare. L'hanno vinta con degli schemi ottimi in attacco e in difesa. Gli allenatori di Oregon hanno sicuramente surclassato quelli di Ohio State. Joe Moorhead, l'offensive coordinator, ha chiamato secondo me una partita perfetta, dando dimostrazione del fatto che la settimana prima, quando avevamo visto l'attacco di Oregon traballare contro Fresno State, ci eravamo proprio preoccupati. In realtà era solo il suo modo di non far trapelare troppo di quello che sarebbe stato poi dopo le armi da mettere in campo contro i Buckeyes. E devo dire che anche la difesa è veramente impressionante, ma tutto questo rende onore al lavoro di Mario Cristobal. Cristobal, da quando è arrivato a Oregon, ha preso un programma che stava un po' durando fatica da diversi anni, dopo quantomeno dalla fine dell'era Chip Kelly, e l'ha rivoltato come un calzino. Veramente la squadra è fisica, si è dimostrata ben preparata, ben allenata, e secondo me in questo influisce molto la figura del head coach, perché è chiaro che lui ha stabilito questa cultura, e dal grande recruiter quale ha fatto man bassa di tutti i talenti di, soprattutto in California, approfittandosi anche di questa fase down di USC. C'è poco da dire, sono sicuramente la squadra più importante della Pac-12 e come hai detto te, sicuramente se imbattuti arriveranno ai playoff, ma io mi spingo anche oltre dicendo che con questa vittoria talmente importante dal punto di vista del valore, potrebbero anche permettersi di lasciarne lì una durante l'anno e comunque avere chance e il pedigree giusto per poter arrivare tra le prime quattro. Non vedo assolutamente niente che possa fermare questi Oregon, posto che appunto facciano bene di qui alla fine del campionato. Dovranno stare senza Kayvon Thibodeau per ancora qualche partita, non si sa bene ancora qual è l'entità dell'infortunio, ma probabilmente lo terranno riposato per le prossime partite, dovrebbero essere abbastanza abbordabili, mentre purtroppo per Justin Flo, l'altro grande assente della partita contro Ohio State, si parla di un recupero che potrebbe durare quasi fino a fine stagione o comunque anche farli saltare tutto l'anno. Quindi due pezzi importanti della difesa, uno Flo sicuramente rientrerà proprio all'ultimo, Thibodeau speriamo di vederlo presto, perché chiaramente è anche la cosa che poi guardando la partita, no, vedevi quella difesa giocare e ti immaginavi come sarebbe stata se dentro ci fossero stati i due migliori giocatori di fatto, ovvero Flo e Thibodeau. In realtà non hanno sentito la mancanza, questo è perché Cristobal ha costruito una squadra veramente di grande profondità. Chi è stato chiamato in causa è riuscito a dare il suo contributo e Oregon merita veramente tutti gli onori che direi proprio tutta America in questo momento gli sta dando.
E poi abbiamo visto un altro Sewell dominare con la maglia degli Oregon Ducks in un'altra posizione, ma sempre dominante, perché davvero ha fatto una prestazione maiuscola. E Thibodeau invece l'abbiamo visto in ciabatte e occhiali da sole.
Sì, si godeva il sole, il poco sole di Columbus, diciamo. Però ecco, un'altra cosa che secondo me è stata spettacolare, veramente l'ambient di Columbus, lo stadio, l'Horse Shoe, veramente una roba eccezionale. E questo secondo me dà ancora più valore all'impresa di Oregon, e quindi veramente, veramente grandi chapeau.
Sì, soprattutto essere riusciti a resistere alla fine quando davvero l'ambiente si è infuocato sul recupero di Ohio State, che alla fine sembrava potercela anche fare, invece Oregon è riuscita con un paio di ottime giocate difensive a tenere Ohio State ferma, a bloccarla prima su un terzo down e poi a compiere l'intercetto finale che ha di fatto chiuso la partita. Fra, vengo da te invece per la controparte, per questi Buckeyes. Anche qua ci sono arrivate delle domande, ti giro subito quella di Marco che ci ha fatto da Instagram, che ci ha chiesto: è stata soltanto una brutta partita per Ohio State oppure la definitiva uscita di scena nella corsa ai playoff di questi Buckeyes? Io ti dico solo sì, secondo me bene, l'attacco comunque ha fatto il suo, i ricevitori sono straordinari, Stroud ha fatto comunque il suo, questa difesa però onestamente non è da playoff, almeno mio modesto parere. Fra, come vedi questi Buckeyes, secondo te hanno ancora chance playoff?
No, hai detto bene, non è una difesa da playoff questa, ma sono problemi che Ohio State si trascina già dalle ultime 2-3 partite della stagione scorsa, compresa la finale nazionale. E sta diventando un problema questa difesa, non solo per gli interpreti che non hanno più il talento che c'era dai tempi di Bosa, per farti un esempio, e soprattutto è già sulla graticola il nuovo defensive coordinator Clums, che è al primo anno ed è già appunto sulla graticola, perché già in due partite 112esima nelle gerarchie, nei punti e yard subiti, e per una squadra che punta al titolo come Ohio State sono veramente troppi. Cioè, stiamo parlando di una squadra che subisce 400-500 yard a partita dalle ultime 5 uscite, compresa appunto la stagione scorsa. È un problema la difesa. In attacco abbiamo visto che Stroud, nonostante sia agli esordi, diciamo così, ha fatto il suo. Purtroppo l'unico errore che ha fatto è stato quello che è costato la partita. Olave bene, croce delizia, perché ha droppato anche qualche pallone di troppo, però è proprio la difesa io lo scrissi dopo la prima partita, questa difesa sì, ha del talento, non è eccezionale, purtroppo però ha una coperta troppo corta perché a depth non ci sono ricambi adeguati. Purtroppo Ryan Day si è trovato in una condizione di reclutare non benissimo. Da questo punto di vista Urban Meyer era un mago, lo sappiamo tutti. Poi si è ritrovato appunto a supportare questo cambio a defensive coordinator che non sta dando i frutti sperati. Oltretutto si parlava già appunto di cambiare l'attuale defensive coordinator con un altro assistente, ma stiamo parlando comunque di gente dell'ambiente Buckeyes, gente che comunque non ha mai fatto il coordinatore, sono sempre stati assistenti, quindi già questo è un altro problema. Oltretutto questa è una sconfitta che pesa tantissimo, perché da ora in poi il calendario di Ohio State è relativamente semplice. La prima partita dura che avranno, se dura la possiamo chiamare, quella contro Penn State il 30 di ottobre, che giocheranno in casa, e ovviamente non è la Penn State di Max Hurley e di Saquon Barkley, quindi anche questa dovrebbe essere una vittoria facile. Quindi la facilità della schedule porta a due problemi. Il primo, cioè, porta un vantaggio e un problema. Il vantaggio nel senso che le partite dovrebbero essere tutte facili. Il problema è che, essendo tutte partite facili, non hai quella vittoria di qualità che ti fa fare il balzo. Quindi l'unica alternativa per Ohio State per avere l'illusione, chiamiamola così, di un posto ai playoff è quella di vincere la Big Ten, assolutamente, di farlo in maniera veramente convincente, potrebbe comunque non bastare.
Sì, diciamo che se vogliamo simile al discorso fatto settimana scorsa per Clemson, solo che anche pesando le sconfitte, una sconfitta con Georgia probabilmente è comunque una sconfitta migliore di una sconfitta in casa, con Georgia in campo neutro è una sconfitta migliore che una sconfitta in casa contro Oregon, quindi anche da quel punto di vista lì Clemson sarebbe davanti a Ohio State probabilmente.
Sì, che poi a partite ora a questa con Penn State di squadra di ranking il 30 e poi l'ultima La classicissima contro Michigan, però nel mezzo ha per esempio la partita contro Rutgers, che ora fosse stata l'anno scorso, due anni fa avremmo detto un blowout assicurato, però è una squadra, Rutgers in netta ripresa, quindi una squadra comunque da non sottovalutare. Bisogna vedere, la situazione è complicata per Ohio State. Purtroppo sono entrati in un vortice da cui è difficilissimo uscirne.
Sì, ma infatti come è stata la partita con Minnesota, che era nettamente inferiore come valore a Ohio State, se poi hai, nonostante un attacco che appunto segna e produce, se hai una difesa che però concede tantissimo e concede un sacco di punti, alla fine gli avversari riescono a rimanere in partita, e se la partita va male e vengono gli avversari, ti causano un paio di turnover, alla fine
sì, puoi anche perderla. Anche perché quella contro Minnesota è stata sì una vittoria, ma anche quella va pesata, perché comunque Minnesota, per quanto Ibrahim era in campo, se le giocate, infatti purtroppo non avevo mai la controprova, ma mi sarebbe piaciuto sapere l'esito se Ibrahim non si fosse infortunato, perché non so a quel punto se Ohio State sarebbe riuscito a portarla a casa. Quindi questo è un ulteriore punto interrogativo per questa squadra, che senza Urban Meyer c'è poco da fare. Un allenatore del genere condiziona troppo il programma, condiziona troppo l'ambiente, condiziona troppo il recruiting. Ryan Day sì, è un bravo allenatore, però non ha lo stesso carisma, purtroppo c'è poco da fare.
Sì, diciamo che si è sentita molto la mancanza di Jeff Hafley negli ultimi due anni, che è partito appunto per prendere il posto da head coach a Boston College. Chiudiamo questa parentesi appunto su Oregon Ohio State, su cui torneremo probabilmente tra poco, perché adesso invece apriamo la parentesi di winners e losers di questa settimana, ovvero i nostri vincitori e sconfitti della week 2. Oleg, che non ti abbiamo ancora sentito, dai, partiamo da te, partiamo dai vincitori, dagli winners. Chi è il tuo vincitore di questa settimana e perché?
I miei vincitori questa settimana sono gli Arkansas, i Razorbacks. Cioè, tutti li abbiamo dato un po' come Oregon, no?
E gli sconfitti siamo noi, scusate, il college football, con i nostri pronostici.
Sì, diciamo che
se ascoltate quello della settimana scorsa, tutti lo siamo andati con Texas is back, infatti abbiamo visto come Texas is back a fare schifo.
No, no, però aspetta, io avevo detto Texas sì, sì, Back, sì. Però poi ho detto Arkansas.
Bisogna mettiamo i puntini su lì. Poi però hai anche rovinato quasi tutto dicendo alla fine, sì. Ci credo pochissimo nella vittoria di Arkansas.
Però comunque vedendo la partita, cioè, abbiamo visto proprio una vittoria veramente, veramente larga, veramente hanno giocato bene. Come al solito la difesa ha tenuto molto bene già dall'anno scorso, ricordiamo, no? Che hanno finito con un record negativo, però comunque un sacco di partite, un paio di partite perse all'ultimo. Abbiamo visto proprio la mano del nuovo coach ad Arkansas, abbiamo visto proprio una svolta, e questa vittoria contro Texas, che ricordiamo Texas veniva da una vittoria contro Louisiana molto convincente, pensavamo, no, che invece Arkansas ha fatto vedere, ha fatto, diciamo, il saluto benvenuti nella ACC a Texas
con anche tutte un paio di horns down, infatti, volate,
ecco, visto le horns down foto. In quella di division Georgia e Florida dovranno fare i conti anche con questo Arkansas, che sarà, diciamo, un osso veramente duro da battere.
Sì, ricordiamo anche, infatti, anche l'anno scorso, già l'anno scorso Georgia ha fatto parecchia fatica a superare Arkansas, e comunque sarà appunto da vedere anche quest'anno, quelle partite lì saranno interessanti. Davide, tuo vincitore del weekend.
A me piace sempre sottolineare le prestazioni di alcuni giocatori per i Winners. La settimana scorsa avevo selezionato appunto Mackenzie Milton, qui ritornando a Oregon Ohio State. Penso che CJ Verdell, il junior running back di Oregon, è stato uno dei punti chiave della partita. Ora, come stavamo dicendo, può anche essere che il fatto è che Ohio State debba trovare un modo per fermare i running back, ecco, perché hanno avuto dei problemi anche contro Ibrahim a Minnesota. Però se uno va a vedere le statistiche di una partita di cartello con Oregon Ohio State, vediamo che Verdell ha 20 runs, 161 yards, due touchdown, di una corsa per 77 yards e 8 yards per run in media. Quindi, siccome è stata vinta di un touchdown la partita, direi che è stato un ruolo assolutamente decisivo. Un peso enorme, per cui mi sento di dire che tra i chiari vincitori di questa settimana c'è CJ Verdell, running back di Oregon,
che tra l'altro ha visto salire a dismisura, anzi entrare tra le quotazioni, tra i quotati per la possibile vittoria dell'Heisman. È tipo il sesto o settimo favorito al momento, anche visto che davanti, diciamo, stanno facendo la lotta per non prenderlo l'Heisman, quelli che erano favoriti a inizio stagione. Fra, il tuo vincitore del weekend?
Allora, vincitori e vinti, io direi vincitori Oregon, sicuramente per tutti i motivi che abbiamo elencato. Non me ne voglia Arkansas, che ha ottenuto una vittoria di prestigio, però quella di Oregon è una vittoria di tutt'altro livello. Vinti...
Arriviamo ai vinti. Solo vincitori.
Oregon.
Guido, il tuo vincitore.
Il vincitore sono gli USC Trojans, che finalmente si sono liberati del povero Clay Helton, quindi diciamo una vittoria che viene attraverso una sconfitta, perché sono stati spazzati via dal campo da Stanford, che però gli ha permesso in qualche modo di potersi liberare di questo allenatore che da troppi anni stava un po' sottoperformando a Los Angeles.
Probabilmente sulla hot seat da almeno 3 anni, che si diceva che non ce l'avrebbe fatta a superare l'anno, a mangiare il panettone,
diciamo,
ogni anno.
Esatto. L'ultimo anno positivo è stato quello di Sam Darnold, che vinsero la Pac-12 e arrivarono al Rose Bowl, e vinsero il Rose Bowl contro Penn State, tra l'altro la Penn State di Saquon Barkley, quindi comunque anche una vittoria di prestigio. Da lì, diciamo, è andato un po' tutto male, a tratti malissimo, con un recruiting che è diventato difficile, ma appunto, come abbiamo detto prima, grazie anche agli sforzi delle rivali di conference. Prima abbiamo citato Oregon, ma anche ad esempio Arizona State, una squadra, un'università che ha fatto molto bene reclutando la California, quindi diciamo che gli hanno tolto diverse possibilità di creare un roster. La figura di Helton è quello che è, e diciamo non ha probabilmente l'aura che servirebbe a a imporsi in una realtà come Los Angeles. Vedremo adesso, dovranno andare a parare USC. È chiaro che è un posto di lavoro che creerà tantissime voci. Già sono partiti alcuni, esatto. Alcune anche abbastanza anche abbastanza divertenti per quanto mi riguarda, però ecco, vedremo. Hanno 3 mesi di tempo per poter per fare la scelta che tutti si aspettano sia una scelta importante.
Allora, girandoti anche la domanda di Angelo che ci ha fatto sulla chat, che ci ha chiesto quali sono le prospettive per USC, un po' di fatto ce n'hai già, cioè, hai già risposto. Io ti chiedo, visto che comunque hai scritto anche un articolo che uscirà e a cui rimando per questo argomento, che uscirà tra oggi e domani su Adult Magazine, non lo sappiamo, su questo argomento. Ti chiedo solo un toto nomi, un 2-3 nomi tra quelli anche più improbabili che sono usciti in queste ore, quelli che tu credi invece più probabili, più plausibili.
Sì, nell'articolo specificherò che appunto sono, in questo momento si tratta di sparare qualche nome e sperare che poi sia quello giusto. In realtà manca ancora tanto e...
Ma non è mai troppo presto per il coaching carusello.
Non è mai troppo presto per il coaching carusello, né troppo tardi, quindi diciamo che il coaching carusello è sempre vivo e lotta.
Ma
con
in
noi.
Questo caso, secondo te, USC è troppo presto o troppo tardi? Probabilmente troppo tardi, secondo me.
No, allora, troppo tardi nel
senso che avrebbero
nella
dovuto
visione,
farlo.
Nella visione generale delle cose, troppo tardi per liberarsi di Clay Helton. Però diciamo che questo dà modo a USC di trovare un allenatore, salvare probabilmente una recruiting class che diversamente sarebbe andata un po' così e così, perché si presuppone che a metà dicembre, quando appunto sarà il momento di concludere la classe del recruiting, l'allenatore sarà già al suo posto di lavoro. Di nomi ne ho fatti diversi, ma credo poco un po' a tutti. L'unico che è logico, è perché appunto c'è della familiarità, credo sia Luke Fickell, che è l'allenatore di Cincinnati, ma solamente per il fatto che l'athletic director di USC, Mike Bone, è lo stesso athletic director che a Cincinnati nel 2017 ingaggiò Luke Fickell. Quindi la sua parabola ascendente come allenatore a Cincinnati con i Bearcats e il fatto che a scegliere l'allenatore sarà quello che già lo ha scelto a Cincinnati mi fa pensare che potrebbe essere un nome di quelli fatti finora che potrebbe essere il nome più logico, ecco.
Ecco, poi come sempre ovviamente
sarebbe la scelta giusta anche secondo me.
Probabilmente sì, tra quelli che ho sentito probabilmente anche a me era quello che un po' mi convinceva di più.
Ragazzi, ma sappiamo già che Urban Meyer si è rotto le palle della NFL.
Dopo una settimana.
Esatto,
dopo
esatto.
Una settimana infatti,
il fatto è questo, quando si libera un posto come USC, i rumors sono incontrollabili. Urban Meyer, è uscito Eric Bieniemy, che secondo me è un gran nome, però Eric Bieniemy arriverà in fondo alla stagione a NFL febbraio, con i Chiefs gennaio-febbraio 2022, fino a quella data non è libero. Vabbè. Difficilmente i Trojans potranno aspettare fino a quel punto lì, quindi diciamo che per ora c'è proprio il toto nomi più totale alla Maurizio Mosca.
Sì, ma vedrete che Carroll abbandona Seattle e torna a USC.
Beh, sarebbe...
questo sarebbe veramente spettacoloso per noi fan del college football.
Sì, sarebbe incredibile, sì. Sarei anche io, nonostante ovviamente simpatizzi Seahawks, sarei molto contento di un ritorno di Carroll a USC. Allora, mio vincitore di questa settimana, avete già detti tutti voi, quindi io ne aggiungo uno e dico Georgia, i Georgia Bulldogs, che secondo me hanno vinto più questa settimana che non la scorsa, no? Scherzi a parte, comunque hanno vinto 56-0 contro UAB, c'è cioè una partita...
hanno fatto mi sa 7 punti.
Ah sì, 7 punti, 56-7, sì, vero, scusa. Comunque 56 punti a UAB, che secondo me non è per niente una brutta squadra, che la settimana scorsa aveva fatto una sessantina, cinquantina, quarantina, non lo so.
E devi dire chi ha lanciato, chi era il QB titolare, cioè rendiamoci conto. Gira tutto bene, con Stenson Bennett che...
Il buon Stenson, che
sì, il mailman.
Ha fatto 8 touchdown, quindi...
il mailman.
Mamma mia.
L'uomo della posta, no, perché comunque UAB, come detto, secondo me non è per nulla una cattiva squadra, e farne 56 comunque è una prestazione da squadra d'elite, come Georgia non sempre è stata negli ultimi anni, soprattutto offensivamente invece appunto li ha demoliti. UAB, che è la stessa che settimana scorsa ha demolito Jacksonville State, che questa settimana ha, diciamo, fatto uno sgambetto a un altro noto programma della Florida. Davide, vengo da te immediatamente, visto che ti ho anticipato con il tuo sconfitto del weekend.
Sì, mi hai fatto questo assist, diciamo. E sì, FSU, appunto, Florida State ha perso 20-17 contro Jacksonville, squadra di FCS. Secondo me questo è l'upset della settimana, ma forse rischia anche di essere l'upset dell'anno, nel senso, abbiamo finito di parlare bene di FSU nella sfida contro Notre Dame. Tra l'altro, secondo me va anche un po' rivista al ribasso quella considerazione, visto che Notre Dame ha faticato molto contro Toledo, quindi anche lì.
Ma Notre
forse
Dame
non era
storicamente overrated.
Sì. Beh, sì, però esatto. Insomma, programmi come Toledo dovrebbero essere gestiti in maniera facile. Però noi, io la settimana scorsa avevo selezionato Washington, no? Che era in un upset simile, però Washington contro Montana aveva giocato male tutta la partita. Qui questo è uno dei casi più clamorosi di vittorie veramente buttate all'aria, perché l'ultimo quarto era iniziato con FSU in vantaggio 17-7, probabilmente staremo qui a parlare della prima vittoria di Mackenzie Milton dopo il ritorno dall'infortunio, e quindi questo è un upset che in parte mi ha un po' indispettito anche per questo, diciamo. E hanno fatto fare due touchdown a Jacksonville State, ma soprattutto è arrivato nell'ultima azione di gioco, in un, mi sembra, second and six da oltre 60 yards. E praticamente la difesa di FSU, in quel momento il predictor di ESPN dava una possibilità di vittoria del 98% ai Seminole di Mike Norvell, e praticamente la difesa è stata un po' imbambolata a guardare Jacksonville segnare il touchdown senza, bastava fare un tackle, era abbastanza forse semplice evitare questo upset. Non che abbiano giocato bene per il resto della partita, però ecco, di solito queste cose non accadono.
Si sono proprio dimenticati come si difende in un momento di follia, come quella volta io che dimenticai che... come ci si siede. Cheat.
Esattamente, citazione. No, io credo che semplicemente pensavano che la partita fosse finita e quindi si sentivano già un po' negli spogliatoi, e invece Jacksonville ha fatto il suo. E se vedete, se andate a vedervi i replay, la reazione del pubblico non è nemmeno da essere fatta, sono rimasti tutti a bocca aperta praticamente, e anche Jackson non sapeva bene come esultare, perché e, ecco, perdere una partita così non può che poi far finire il programma in questa lista di sconfitti del weekend. Tra l'altro adesso FSU è 0-2 e quindi è una stagione che è già un po' compromessa, diciamo. Una sconfitta clamorosa, secondo me.
Altra stagione partita con l'handicap per i Seminoles. Oleg, tuo sconfitto del weekend?
Beh, questa settimana sono andato con Ohio State, anche se avete già detto tutto voi, una sconfitta proprio brutta anche per i playoff. Anche se secondo me, anche se vinceranno la Big Ten, non sarà molto dura tenerli fuori. Vediamo le prossime partite, perché comunque avranno anche delle belle partite difficili nella Big Ten, come si comporteranno. Però questa difesa ha, diciamo, tanti buchi che squadre come Alabama, Georgia e compagnia già abbiamo visto CJ Verdella, proprio ce l'ha fatto vedere bene che questa difesa deve migliorare tanto. E come ha detto Fra, sì, la DEP è abbastanza cortina, non è più quella difesa di un paio d'anni fa che è buona, di pass rusher, secondarie buone, quest'anno proprio poca roba, anche se l'attacco secondo me resta ancora uno dei migliori della nazione, però sì, una sconfitta molto brutta.
Guido, sconfitto del weekend?
Ma sì, ripeto, quello hanno detto Fra e Oleg. Il mio sconfitto è Kerry Humes, il defensive coordinator di Ohio State. Aggiungo che secondo me non è tanto un problema di talento, perché Ohio State anche in difesa ha tantissimo talento, forse in questo momento tantissimo talento inesperto, quindi tanti giocatori giovani, ma non è quello il problema. Io proprio ho visto una mancanza di risposta dagli solleciti dell'attacco di Oregon, che non è tipica di una squadra di un programma come Ohio State, quindi io credo sia un problema proprio di allenatore, tant'è che credo Ryan Day già oggi in conferenza stampa abbia detto che qualcosa cambierà. Non si è capito se sia in qualche modo collegata proprio alla figura del defensive coordinator, quindi se ci sia in qualche modo una specie di di cambio di chi chiama la difesa, quindi non più Kerry Humes ma un altro, però come ha detto Fra prima, nessuno nello staff di Ohio State in difesa ha esperienza come defensive coordinator, quindi è chiaro che questo è un problema che Ohio State deve risolvere se vuole a questo punto vincere la Big Ten.
Fra, sconfitto del weekend.
Sì, mi verrebbe da dire Ohio State anche a me, però io dico Texas perché hanno ricevuto il benvenuto nella Southeastern Conference da parte di Arkansas. E, penso che i Longhorns si siano accorti che giocare in una conference come la SEC sia molto molto diverso rispetto a giocare in una conference come la Big 12, a prescindere dal prestigio, insomma, dall'hype dell'avversario, che comunque Arkansas è un avversario di tutto rispetto, ma sicuramente non è Alabama. Quindi Texas ha ricevuto il benvenuto, e questo penso e spero per loro
il battesimo,
che, esatto, il battesimo di fuoco. Spero per loro, per Ghezzi, per i tifosi Longhorns, insomma, che sia da monito, che serva da monito per far capire a Texas che giocare in una conference e cambiare, giocare in un'altra come la SEC non è facile, a prescindere dalla forza, dalla potenza del tuo avversario. Credo se ne siano accorti anche i tifosi, e quindi per me gli sconfitti sono loro questa settimana.
Infatti Texas, si attende la domanda di Texas di essere riammessa alla Big 12, o se la Big 12 non li riammette magari di entrare nella AAC per provare a vincere qualche partita più facile. No, ovviamente si scherza, però certo tra due anni o quando sarà, insomma tra due anni credo, che Texas dovrà sicuramente farsi trovare pronta per non farsi rullare da chiunque nella SEC. Il mio sconfitto del weekend invece, per non ripetere quello che avete detto voi, è Iowa State, perché ha fatto una brutta partita, soprattutto offensivamente. Brock Purdy, Brissol, Charlie Collard, da cui ci si aspettava tanto quest'anno, e da cui in realtà ci si aspetta ancora tanto quest'anno, hanno fatto tutti e tre una brutta prestazione. Ancora la grande difesa di Iowa è riuscita quasi da sola a vincere una partita, e non so quanto ancora Iowa riuscirà, adesso è molto alta nel ranking, non so quanto riuscirà ad andare avanti così, praticamente con un attacco zoppicante, una difesa dominante. Però se davvero riesce ad arrivare a vincere perlomeno la sua division giocando in questo modo, tanto di cappello a Kirk Ferentz. Dicevo sconfitto Iowa State per me perché la classica sconfitta davvero demoralizzante per i tifosi, per chi crede in questo programma, anche per lo stesso coach Campbell, perché appunto era questa stagione, sembrava essere appunto finalmente la stagione della consacrazione per Iowa State, per questo programma, soprattutto con i suoi giocatori offensivi, che sono quelli che Campbell ha reclutato e ha portato avanti in questi anni, diciamo fino a compimento di quella che era una squadra, poteva essere finalmente una squadra da Big 12, da poter competere per la Big 12, e invece hanno nuovamente sbattuto contro Iowa, che per la sesta volta di fila ha battuto i Cyclones, e questa è una sconfitta che secondo me fa molto male, perché rimette sulla terra Iowa State, diciamo, fa un po' crollare tutti i sogni dei tifosi Cyclones. Poi ovviamente anche Texas ha perso, Oklahoma ha zoppicato la prima partita, quindi ancora nulla è deciso, la Big 12 deve di fatto ancora cominciare, quindi ovviamente nulla è precluso se Iowa State dovesse vincerle tutte. Anche qua stesso discorso che vale per le altre, potrebbe ancora dirla sua per i playoff, anche se questa squadra, la squadra vista nelle prime due partite, è assolutamente molto lontana da una squadra che potrebbe lottare appunto per i playoff. Bene, chiudiamo questa parentesi, apriamo invece la parentesi Ask, che in realtà oggi è un po' tutta la puntata, visto che abbiamo tutta la puntata costellata di domande soprattutto su Oregon e Ohio State, e qua diciamo apriamo questa parentesi con le domande che non riguardano ciò di cui abbiamo appena parlato.
Be a dog. We don't need no meows, we don't need no cats. We need more dogs.
Perché abbiamo due domande che riguardano due quarterback. Oleg, vengo da te con la prima, perché Dunghi ci chiede, ovviamente quando si parla di draft e di prospetti vengo sempre da te, ci chiede se Grayson McCall, quarterback di Coastal Carolina, che l'anno scorso ci ha fatto divertire tanto e che in realtà anche quest'anno ci sta facendo divertire, potrebbe essere un buon prospetto per la NFL.
come dico sempre, ancora molto presto. Ragazzo, un sophomore. L'anno scorso ha fatto una buona stagione, però comunque gioca nella Sun Belt, dunque sai, non è che ci siano proprio avversari, cioè l'unico avversario forte l'anno scorso con contro cui hanno giocato era BYU, hanno fatto una partita ok, abbastanza buona, però niente di che. Comunque sai, non hanno ancora giocato contro avversari di caratura, di grossa caratura, anche quest'anno, guardando la schedule, l'avversario più forte forse sarà Appalachian State, cioè, capito, non hanno proprio, sai, quelle partite di fuoco dove vedi proprio contro squadre forti, anche contro avversari ACC o Big Ten. Dunque, ragazzo promette molto bene, anche se non ha occhi azzurri e non è biondo. Dunque, già qua togliamo un punto sì. al suo talento. Però il ragazzo promette abbastanza bene. Vediamo quest'anno, secondo me.
Però questo al mallet, questo al mallet.
Quello, infatti, il cappello. Vediamo come si presenterà il draft alla combine col cappello. Però, scherzi a parte, il ragazzo promette abbastanza bene, come c'è una vita davanti a lui, deve giocare quest'anno, il prossimo anno, dunque può ancora cambiare un po' il tutto. Qua, sai, bastano un paio di partite da un eroe in Stati Uniti, sai, se la critica è contro di te, puoi andare anche a draft, dunque ancora presto, però il ragazzo promette bene.
L'altra domanda invece riguarda i quarterback di Florida, ce la fa Luca, perché ci chiede quanto ci metterà Anthony Richardson a fregare il posto da titolare ad Emory Jones. Ovviamente c'è anche una provocazione nella domanda, cioè se secondo voi effettivamente sarà così. Io vi dico una cosa, Guido, non so, interpello te perché io in Anthony Richardson non l'avevo mai visto giocare praticamente fino a domenica questa, perché anche di fatto aveva giocato molto poco. Domenica questa però ha giocato bene contro USF, è un 6-4 per 200 e più libre, veramente un fisico imponente, un grandissimo runner, e ha lanciato veramente in modo incredibile, anche off platform, veramente l'ho visto forte, ti dico Guido, come Joe Milton al suo esordio col Michigan, cioè secondo me è quel tipo di giocatore. E per questo vado cauto con i giudizi.
Per lui.
Esatto, vado cauto con i giudizi, perché a me ha ricordato veramente tanto quella prestazione di Joe Milton. Spero che per lui la carriera sia diversa, perlomeno i suoi 2 anni non siano uguali a quelli di Milton. Qualcuno vuole dire qualcosa su come ha visto Richardson, se l'avete visto, se credete che ruberà il posto a Jones? Vai Guido.
È palese.
Spero che finisca come Milton comunque.
È palese che Richardson sia più forte di Emory Jones, secondo me. Lo era già come quando era una recluta, se non mi ricordo male. Richardson era molto, molto seguito già ai tempi dell'high school. Si tratta solo di vedere quando Dan Mullen deciderà di premere il grilletto con questa decisione. È chiaro che a Emory Jones, che ha un pelino più di esperienza, e quindi di base gli allenatori di college sono sempre abbastanza conservativi, quindi valutano molto l'esperienza nel sistema. Richardson è più giovane, però è chiaro che le prestazioni, anche se in un campione molto limitato, stanno dimostrando che Richardson ha quello che Emory Jones non ha, ovvero un braccio superiore. Bisogna appunto vedere, si tratta di ritardare l'inevitabile qua. Non credo che lo manderà come quarterback titolare ora contro Alabama, perché comunque è una partita molto difficile, però è chiaro che se Florida dovesse veramente durare molto fatica a muovere la palla contro la difesa di Crimson Tide, è chiaro che ci potrebbe già essere un cambio. Già solo il fatto che ci sia questo alternarsi gioca secondo me a favore di Richardson, perché in una situazione normale di college football parte titolare quello più esperto, a meno che appunto quello più giovane non sia molto più forte. Il fatto che gli faccia fare esperienza già in partita secondo me mi fa pensare che anche Dan Mullen ritiene Richardson più forte di Jones. Si tratta di vedere quando appunto fare questo passaggio.
Sarà molto
probabile. C'è anche da dire che praticamente finora non hanno affrontato grandi squadre, no? Quindi se noi valutiamo la prestazione di Richardson e Jones con avversari comunque molto più deboli di Florida, secondo me la partita contro Alabama indirizzerà in un senso o nell'altro questa scelta.
È verissimo quello che dici, però è anche vero che Emory Jones è lì da più tempo, ma non ha giocato tante partite, perché lo scorso anno al Trask praticamente ha giocato sempre lui. Quindi ecco, il solo fatto che toglie, diciamo, anche solo dei drive a Emory Jones per far giocare Richardson, mi fa pensare che questa sia una competizione proprio palese ormai, ecco.
Bene ragazzi, abbiamo chiuso anche questa e possiamo passare alla preview della week 3. Direi di soprassedere su quanto fatto nei pronostici della settimana scorsa, visto che io c'è stato un momento in cui con i miei pronostici ero a 0 su 4, poi ho chiuso in crescendo, ho chiuso con un 3 su 7 e sono stato il migliore, quindi ragazzi pensate quanto schifo avete fatto voi altri.
Ringraziare BYU, penso, no? Quella avevi preso. Soprattutto, io ho fatto 2 su 7
tu come tutti gli altri. E soprattutto questo vi ha insegnato, bisogna sempre fidarsi del pirata Leech, ragazzi, mai scommetterci contro. E in realtà i nostri pronostici sono stati salvati questa volta, i pronostici di tutti perlomeno, da John Arbo e Michigan, cosa che di solito non avviene, quindi perlomeno ha alzato un po' lo score di tutti quanti. Allora, questa settimana si parte venerdì, UCF, Louisville, Maryland, Illinois, queste le partite più interessanti del venerdì notte. Poi sabato si parte, già ovviamente, con la tua UCF, e poi sabato si parte con un menù molto ricco alle ore 18, tra cui vi chiedo, il primo pronostico che vi chiedo è quello tra Nebraska e Oklahoma, il pronostico più scontato di quelli che vi chiederò questa settimana, però diciamo non potevamo toglierla questa partita dalle nostre sette, perché comunque è una partita, una rivalità storica, tra le più storiche, che ovviamente... E da quando le due squadre non si affrontano più annualmente ha perso molto della rivalità, però è bello che comunque si ritrovino ogni tanto a giocare contro. Oklahoma favorita di 22 punti, Guido.
Oklahoma secondo me va anche sopra 22 punti.
Oleg.
Ma siamo negli anni 70, Nebraska qualche chance o... Ah no, allora niente, allora vado anch'io con Oklahoma.
Pare ci sia Scott Frost ancora a Nebraska.
Come quarterback.
sì, Oklahoma sopra lo spread.
Davide.
No, i pronostici di Week 1 ci hanno insegnato che di scontato magari non c'è niente, no? Però magari forse c'è un limite, non so, però Oklahoma, dico anche io Oklahoma.
Sì, questa l'avevo messa giusto per citare questa partita, per farci salire un po' lo score, perché altrimenti qua facciamo 2 su 7 ogni settimana.
Sai vedere cosa succede adesso.
Nebraska 55 a 10. Seconda partita delle 18, molto più interessante, perlomeno dal punto di vista del campo, quindi sarà molto più equilibrata, o perlomeno sulla carta, è Cincinnati Indiana, con Cincinnati favorita di 4 punti, che gioca in trasferta contro gli Hoosiers. Davide.
Sì, no, io non posso che dire Cincinnati, perché appunto rappresentano l'ASC e la possibilità delle squadre del gruppo 5 di andare ai playoff, per quanto minime. Ecco, questa è una partita che è già un crocevia per Cincinnati, che avrebbe una stagione molto più interessante vincendo questa partita. Spero che la vincano e credo che abbiano le carte in regola per farlo, quindi Cincinnati.
Fra.
Sì, allora fossero stati gli Hoosiers dell'anno scorso mi avrebbe dato da pensare, però la squadra è totalmente trasformata, quindi Cincinnati anch'io.
Oleg.
Vado anch'io con Cincinnati, con i Bearcats.
Guido.
Sì, anch'io direi Cincinnati, anche se appunto sarà una bella partita fra due quarterback comunque abbastanza importanti. Ci sta lo spread molto ravvicinato, quindi però dico Bearcats.
E andiamo con lo sweep, anch'io vado con Cincinnati, quindi attenzione a questa partita ragazzi, perché tutti che andiamo con la stessa potremmo essere gabbati da Indiana. E terza partita delle 18, molto interessante anche questa, e altra rivalità è quella del Black Diamond Trophy tra Virginia Tech e West Virginia, che giocherà in casa. Virginia Tech è rankata, però West Virginia, essendo in casa, è favorita di 3 punti. Fra.
È favorita appunto perché gioca in casa. Morgantown è una città difficilissima da giocare per chiunque. Poi Virginia Tech è peggio di Pitt, ne fa una bene e tre male. Difficile, veramente difficile il pronostico. Io l'ho vista Virginia Tech anche nella prima partita contro North Carolina. Sarà che North Carolina aveva questo hype assurdo e Virginia Tech non è che abbia fatto chissà tanto per portarla a casa. Però io vado con i Mountaineers.
Davide?
Ma io dico Virginia Tech. Sì, è vero, North Carolina era probabilmente forse un po' sopravvalutata, però mi sembra che abbiano cominciato bene la stagione. Poi vediamo, la settimana scorsa ho detto che Texas avrebbe fatto un'ottima stagione, per cui ecco, spero di non tirargliela anche a Virginia Tech, però Virginia Tech.
No, beh, hai detto che Texas avrebbe dato delle sorprese, effettivamente, così è stato.
Esatto.
Oleg?
Vado anch'io con i Hokies.
Guido?
Anch'io Virginia Tech.
Beh, ovviamente, con la tua ACC. E dico anch'io Hokies, quindi andiamo in 4 con la squadra sfavorita, però mi hanno convinto la prima partita, quindi vado anch'io con Virginia Tech. Tra le altre partite del sabato alle 18 c'è anche Coastal Carolina Buffalo, partita che è interessante tra quelle non di Power 5, Minnesota Colorado, Purdue Notre Dame, quindi altra partita che metterà a dura prova Notre Dame.
Giocano a Chicago.
Visto, ecco, vai a vederla, no, però te lo chiedo lo stesso.
Cioè, biglietti di Notre Dame vanno da $200 più tasse in più. Sì.
E non merita ovviamente questa Notre Dame, tutta quella spesa.
Sì. Figurati se la Chiesa non ci deve speculare anche lì.
E poi alle 18 c'è anche Michigan State-Miami, partita che sta settimana abbiamo deciso di non pronosticare, però Guido te lo chiedo lo stesso il pronostico, dai. Ma vincono i tuoi Canes o no?
Assolutamente no.
Assolutamente no. Tiamo le mani avanti. No, Michigan State comunque è partita bene, e Miami un po' meno, e quindi comunque esatto. Partita da seguire tra quelle alle 18.
Non si tratta di mani avantismo, si tratta di appunto realismo, diciamo.
Competenza. Hai dato un pronostico competente.
Competenza no, realismo.
Ore 21:30, anche alle 21:30 ci sono un po' di partite da seguire, ma ovviamente la partita di cartello delle 21:30 è Alabama-Florida, con Alabama favorita di 14 punti e mezzo. Fra, rispetteranno lo spread i tuoi Crimson Tide?
Vince.
Facile o no?
Sì, non credo che vinca come quanto ha vinto contro Mercy, ma vince, cioè, non, secondo me... Anche Florida
Davide
Alabama comunque.
Ma allora io penso che, vabbè, dico Alabama. Adesso Florida è un oggetto un po' misterioso, no? Nel senso che l'abbiamo visto giocare solamente contro squadre molto molto più deboli finora, quindi questo naturalmente limita un po' la valutazione che possiamo fare, no? Però invece Alabama l'abbiamo vista molto bene. E
anche Alabama, ecco, contro squadre molto più deboli, sarebbe da dire.
Alabama, e vediamo se poi qui c'è un upset. Non credo, sarebbe l'upset dell'anno, però insomma abbiamo discusso prima anche della situazione del quarterback in Florida. Del Mullen sta cercando di farla girare a proprio vantaggio, cercando di non dare indicazioni, punti di riferimento, no? Non dicendo chi gioca, cose simili. Non so se questi, diciamo, trucchetti, ecco, possano funzionare. Alabama,
diciamo che le prova tutte. Oleg,
sono due squadre simpatiche a me, dunque non lo so. possono perdere entrambe, non è buono. Allora vado con i Crimson Tide, secondo me, però sarà un punteggio da over 60, over 65, sarà tanti punti football offensivo, secondo me, tanto, però sì, overall Alabama, due teste sopra.
Over 65 vuol dire tipo un 60 a 7?
Sì, punteggio cestistico.
Guido?
No, Alabama sopra anche 15 punti.
Bene, quindi io invece vado con Florida, perché a inizio anno ho detto che era una delle due partite che Alabama avrebbe potuto perdere, e se non perde queste non perde più, e quindi devo tener fede a quello che ho detto, anche se ci credo poco anch'io, come ho detto fra settimana scorsa per Texas, ci credo poco, ma vado con Florida perché appunto Anthony Richardson, ragazzi, è fortissimo, e secondo me il secondo tempo entrerà in campo, e perché il primo tempo andranno sotto, il secondo tempo cambierà quarterback e cambierà la storia.
Nuovo Cam Newton.
Esatto. Tra le altre partite di quella fascia oraria c'è Georgia Tech contro Clemson, Tulsa, Ohio State, Florida State, Wake Forest, Baylor, Kansas, USC contro Washington State. Poi a Luna, South Carolina, Georgia, Olega, i bellissimi ricordi di 2 anni fa di questa partita. E a Luna e 30
non,
poi...
L'hanno giocata 2 anni fa, non ricordo.
Non so, io ho dei ricordi vaghi, però è passato tanto tempo. All'1.30 dicevo, l'altra gran partita, l'altro big match del weekend è quello tra Auburn e Penn State, con i Lions che sono favoriti di 6 punti. Guido.
Ma sì, direi Penn State, partita che secondo me sarà a bassissimo punteggio, però mi sembra, i Nittany Lions mi sembra una squadra un po' più rodata rispetto a Auburn in questo momento.
Oleg.
Io sono sul carro di Nittany Lions da inizio stagione, dunque Penn State.
Fra.
In realtà è una di quelle partite impronosticabili, una di quelle partite che se mi dovessero puntare la pistola non saprei comunque chi scegliere.
Preferiresti farti sparare?
Beh, sul serio, perché è troppa veramente l'indecisione. Penn State non l'ho vista malissimo, Auburn ancora non l'ho vista perché comunque ha giocato finora contro nessuno, quindi nulla di interessante. Ma chi gioca in casa, mi hai detto?
Penn State.
Sì.
Whiteout,
sì, esatto, al Beaver, quindi 108.000 persone vestite di bianco. Torna a ruggire il Beaver Stadium, quindi...
ci fosse stato il buon gas avrei detto Auburn, ma teniamoci la squadra di casa, dai.
E Davide?
E soprattutto teniamoci gas a UCF. Allora, no, Penn State, anche secondo me la differenza qui potrebbe essere il fattore campo. Auburn, questa è la prima vera partita che gioca, quindi anche lì non sappiamo esattamente bene come Bonix e compagni potranno comportarsi, però anche qui secondo me il fattore campo può contare, l'avevo detto anche per Ohio State, però penso che comunque aiuta, insomma, sicuramente è un fattore che aiuta, quindi soprattutto lo whiteout in quello stadio, in quella situazione, con la stagione che sta facendo Penn State finora, quindi Penn State.
Beh, se vogliamo, ha aiutato il fattore campo anche Ohio State, che se avessero giocato ad Oregon probabilmente avrebbero perso, con quella prestazione lì avrebbero perso di molto più di 7 punti. Anch'io vado con Penn State, pillola su questa partita. Auburn erano 90 anni che non faceva visita ad uno stadio della Big Ten, esattamente dal 1931, quando visitò Wisconsin a Madison e una partita che perse 7-0. E vabbè, questa cosa molto interessante. Io dico Penn State perché mi è piaciuta molto, molto difensivamente. E ragazzi, ho visto Kentucky giocare e prima o poi non ho ancora capito bene perché Will Levis non abbia rubato il posto a Sean Clifford. Sembra un quarterback di un altro livello rispetto a quello che ha tenuto Penn State, però comunque così è. E l'attacco di Penn State è guidato da Sean Clifford, non mi fa impazzire, ma comunque secondo me con quella difesa lì potrebbe averla meglio su Auburn. Anche Auburn finora non ho visto molto, ho solo letto che Bonix sembra in grandissimo spolvero quest'anno e quindi attenti alla leggenda di Bonix che potrebbe risvegliarsi proprio sabato in una partita comunque della fascia serale in un ambiente così bello e così caldo. Altre partite di quella fascia oraria: Virginia, UNC, Tulane, Ole Miss, e poi chiudiamo con le partite delle 3 e delle 4. Alle 3 Oklahoma State, Boise State, pronostico secco. Guido, Boise State favorita di 3.5.
Gandone, upset, Oklahoma State.
Oleg, sempre col gandone.
Vado con Boise.
Mamma mia, Oleg. Fra.
Boise, anch'io.
Davide.
Io vado sempre con le squadre del gruppo 5 quando hanno delle chance, quindi Boise State.
Anch'io ovviamente invece vado col gandone, perché ovviamente non possiamo tradire il nostro credo. Alle ore 4:15 poi si giocherà un'altra partita da seguire interessante tra due squadre rankate, ovvero quella tra Arizona State e BYU, e Arizona State favorita di 3.5. Davide.
Ecco, io sono andato contro BYU la settimana scorsa e diciamo non è andata bene, quindi gli do fiducia invece a questo giro, quindi BYU.
Fra.
No, assolutamente BYU, perché ho visto la partita contro Utah, erano anni che non vincevano contro gli Utes, oltretutto hanno trovato il degno sostituto Zach Wilson, un quarterback che oltre che lanciare in maniera molto precisa sa correre benissimo, quindi BYU quest'anno è ancora una volta da tenere d'occhio. Difesa solita, solidissima, fatta di hawaiani, polinesiani, antillani e chi ne ha più ne metta, dico BYU.
Oleg.
Vado con i mormoni anch'io.
Guido.
Mormoni doppio.
Attenzione, 4 vanno con gli sfavoriti e quindi alla fine anch'io, anche questa settimana, vado contro di voi e dico invece Arizona State, vado con la Pac-12 e con Daniels. Ore 4.45 poi, un'altra partita da seguire che non pronosticheremo è Fresno State e UCLA, perché Fresno State ha fatto bene con Oregon e diciamo è stata rivalutata anche la prestazione di Fresno State alla luce di quanto fatto da Oregon, e UCLA, perché ragazzi UCLA è UCLA e sarà l'unico ostacolo che avrà Oregon da qui in avanti per i playoff. E poi alle 6.30 per gli irriducibili o per quelli che si svegliano presto la mattina, San Jose State Hawaii, che è la partita appunto della nostra domenica mattina. Con questo possiamo, abbiamo fatto un'ora anche oggi, quindi direi che possiamo chiudere questa quarta puntata. Appuntamento a settimana prossima, un ringraziamento da parte mia e a voi, a chi ci ascolta e anche ai miei ospiti. Grazie Guido, grazie Oleg, grazie Fra e grazie Davide.
Ciao grazie, a tutti. Grazie a te, ciao a tutti.
Ciao, ciao ragazzi. Tutti.
Bene, ciao, ciao, grazie a tutti.
L'appuntamento è quindi a settimana prossima e appunto ci sentiamo tra 7 giorni. Non perdetevi questo grande weekend di college football.